L'ultima tromba, il ritorno all'Alfa e l'Omega, dodicesima parte A di Trevor Gaga, www.apocalissedicristo.it, info@apocalissedicristo.it, a rato da Immacolata Scipini. Il quinto squillo di tromba. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola. Continua a serbarla e ravvediti, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Tuttavia, a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Quando Adamo camminava nella gloria, era avvolto dalle stesse vesti di luce dell'Alfa e l'Omega, che gli concesse la capacità di restare in piena unione col Padre. Quando fu ingannato, perdendo la propria copertura divina, iniziò a percepire la presenza di Dio in forma di avversario. Ossia si appropriò di una personalità fatta di carne e sangue, da uomo mortale, allontanandosi definitivamente dalla realtà di Dio. Lo squillo di tromba provocato dal quinto angelo corrisponde al messaggio rivolto alla chiesa di Sardi. Lo squillo rammenta agli uomini ancora una volta del loro posto tra le Pleiadi, le sette stelle più importanti dei cieli. Sono i potenti messaggeri di Dio nei cieli, che Gesù paragonava ai figli della risurrezione. Non conosceranno mai la morte, ma continueranno a vivere nei secoli dei secoli. Essi camminano nella dimensione spirituale di Dio, dotati di una coscienza puramente spirituale, consapevoli dei loro immateriali corpi di luce. Lo squillo di tromba rammenta la Chiesa come se è stata in grado di brillare tanto e di mostrare la sua perfezione, in quanto veniva costantemente illuminata dai sette spiriti di Dio. I sette spiriti di Dio sono le sette fiamme dei candelabri d'oro ed oggi rappresentano lo Spirito Santo inviato al mondo ad illuminare il cuore degli uomini. Quando vivevano nell'illuminazione fornita loro dai sette spiriti di Dio, potevano camminare nella cosciente consapevolezza delle loro splendenti vesti di luce e di conseguenza avevano limitato accesso alla presenza della gloria di Dio. Tali spiriti rafforzano le sette stelle, dando loro potere sul fuoco, affinché non vengano consumate dalla presenza di Dio. Ciò significa che in virtù dell'immacolata natura spirituale entrano in totale armonia con la divinità nell'amore e fungono all'rimprovero del Signore di coloro che si arrampicano sulle menzogne. I sette spiriti possono essere paragonati alla vista del Dio vivente, rivelando pertanto i suoi pensieri più profondi. Tale è lo spirito che rinforza i santi affinché fuoriescano dalla diabolica sensazione della mortalità ed abbracciano il perfetto stadio celestiale di Cristo, restando fissi nell'impeccabile gloria di Dio. Rende l'uomo degno del grandioso e maestoso nome del Signore. Ecco perché qui ci si riferisce alla promessa, in quanto senza i sette spiriti di Dio nessuno è in grado di riscoprire il suo posto tra le sette stelle poste nella mano destra dell'Alfa e l'Omega. Comprendiamo che ci sono due tipi di spiriti, c'è innanzitutto lo spirito di Dio, ossia i sette spiriti di Dio, e poi lo spirito dell'uomo, che equivale allo spirito del mondo. Lo spirito dell'uomo è essenza naturale, comparabile alle bestie, percependo ciò che lo circonda soltanto con la ragione. Ignora semplicemente le cose che appartengono a Dio. Vivere secondo lo spirito naturale degrada e corrompe l'uomo, creando un infinito abisso tra lui e Dio. C'era la natura spirituale umana a se stesso, facendolo vagare nell'oscurità, lasciandogli così credere di avere un corpo naturale e una sorta di attaccamento alla dimensione materiale. In questo stato pietoso, l'uomo si lascia corrompere perde fiducia nell'avvicinarsi alla maestosa gloria di Dio. Ora comprendiamo come Adamo perse la sua splendente veste di luce ed è ancora oggi distante dall'amore di Dio. Iniziò a vivere secondo la guida dello spirito naturale, il serpente, paragonabile a quella della brutale bestia. Questo è lo spirito che si cela nella mente di Satana, che governa questa epoca oscura in cui vive l'umanità. Per tale motivo, una volta Gesù disse a Pietro: «Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». In quel periodo Pietro si era espresso al di là dello spirito secondo la carne, che è conoscenza dell'abisso di Satana, pronunciò parole che erano in contraddizione con i pensieri dello Spirito di Dio. Se ciascun uomo si lasciasse dominare dallo spirito naturale, cadrebbe in un profondo sonno materiale, allontanandosi dalla cosciente realtà e delle infinite bellezze e gloria dell'invisibile regno di Dio. In questo modo dimostrerebbe di non essere in grado di accedervi per poter così liberamente godere delle grandi cose riservate a coloro che amano Dio. La vita di un uomo è determinata dallo spirito che rinforza la sua mente, in quanto sono i suoi pensieri che lo rendono ciò che è. Se un uomo è privo dello spirito di Cristo, non appartiene a Cristo e neanche a Dio. Nella sua offuscata conoscenza perde il suo posto tra le stelle di Dio, che occupa il trono nell'alto dei cieli, governando e regnando con Cristo. L'uomo perisce nella sua trasgressione, dimostrandosi incapace di stare dinanzi alla gloria di Dio, mentre egli si manifesta al mondo. Il messaggero aggiunge: credete di essere vivi, consapevoli di essere morti. Significa semplicemente che nello stile di vita religioso dell'uomo, dominato da codici morali ed etici, egli è convinto di essere vivo, ma in realtà è morto e lo sarà finché vivrà secondo lo spirito naturale. La religione o la conoscenza del bene e del male non gli daranno giustificazione, consentendogli l'accesso alla presenza della gloria di Dio, in quanto origine dallo spirito naturale. Esso ammonisce la Chiesa al pentimento e al risveglio dal sonno profondo, affinché si ritrovi nel proprio luogo di luce, lontana dalla mortalità. Ammonisce affinché ricominci a ricordare quanto si è appreso dai sette spiriti di Dio nell'eternità e a vivere ancora una volta secondo quell'ispirazione. Una volta Gesù disse: «Lo Spirito vi farà rammentare le cose che ho detto». In realtà tale dichiarazione fa riferimento ad eventi che appartengono alla sfera dell'Eterno, il cui contenuto fu appreso dalla Chiesa quando dimorava nella Sacra Unione in Cristo al principio, prima che apparisse sulla terra. È giunto di nuovo il momento in cui gli uomini inizieranno ad ascoltare e a vivere soltanto in funzione degli insegnamenti degli spiriti di Dio. L'angelo chiese alla Chiesa di pentirsi e restare vigile. In tal senso il pentimento è ciò che lascia andare la saggezza di quest'epoca e inizierà ancora una volta a far vivere secondo lo spirito di Dio. Vivere strettamente secondo i sette spiriti di Dio viene definita vigilanza, attenzione. Indica lo stare attenti e seguire soltanto la luce rivelatrice dello spirito di Dio. Significa anche allinearsi alla mente spirituale di Cristo, iniziando a vedere tutto secondo la prospettiva di Dio. Se l'uomo non rispecchia questa caratteristica, non si dimostra vigile, piomba in un sonno spirituale, diventando così parte della notte, e ciò equivale, secondo un punto di vista puramente spirituale, alla morte. Rammentate quando Lazzaro giaceva morto e sepolto in un sepolcro, Gesù disse che era soltanto addormentato. Si espresse cioè con un linguaggio spirituale. Tutti gli uomini di quest'epoca sono in realtà addormentati, inconsapevoli della propria natura spirituale e della vera dimensione eterna del regno di Dio. Continuano a vivere in una dimensione illusoria, abbracciando le cose prive di valore eterno. Tale è la follia dell'uomo, che lo porta a vivere secondo lo spirito naturale, rendendolo soggetto alla vile vanità. Il messaggio rivolto alla Chiesa è il seguente: risveglia la tua mente spirituale attraverso l'illuminazione dei sette spiriti di Dio e ricomincia a vivere ancora secondo la saggezza spirituale dall'alto. In questo modo, noi che viviamo secondo la coscienza spirituale del Cristo, avremo di nuovo accesso al luogo dei redenti dalle bianche vesti, vesti di luce, con l'Alfa e l'Omega, Cristo, nella sua gloria. Farsi guidare dai sette spiriti di Dio purifica le vesti carnali, affinché i santi possano nuovamente realizzare la pura mente spirituale di luce di Cristo, lontana dalla corruzione che regna nell'umano mondo materiale. Coloro che ascoltano il suono di questa tromba, obbedendogli, avranno ancora una volta la guida dei sette spiriti di Dio e di propri nomi trascritti nel libro della vita, ed appariranno con Dio dinanzi al mondo. Ciò significa che saranno i soli che potranno rivelare Cristo al mondo. Il libro della vita rappresenta Cristo secondo una terminologia spirituale, e chiunque sarà con Lui avrà il proprio nome trascritto all'interno dello stesso libro. I santi dalle vesti bianche fuggiranno dal rimprovero del Signore, che apparirà con le sue miriadi di santi dalle bianche vesti di luce per castigare il mondo del peccato e convincere a tornare così alla via che conduce alla giustizia. Si tratta dei potenti messaggeri di Dio di cui Enoch aveva profetizzato. Nessuno fuggirà da essi, che appaiono dinanzi a questo mondo oscuro, dichiarando le totali maestosità e perfezione dell'Alfa e l'Omega. Scoprire le bianche vesti di luce equivale ad allinearsi con la pura coscienza di Cristo, che consente limitato accesso alla presenza di Dio, dimora dell'eterna pienezza della gioia e dei piaceri per l'eternità.